Un'altra vostra collega mi ha scritto chiedendo, mi dice, ma come si fa con le aspettative, era lei, ok, abbiamo trovato, come si fa con le aspettative che in qualche misura ci portano a questo genere di situazione, a queste difficoltà? Potremmo farne a meno. Allora, dovreste cominciare a entrare nell'ottica di un discorso, di una questione. Noi non possiamo fare a meno delle aspettative, perché noi viviamo così. Non ci sono altre strategie. O lasciarsi vivere senza alcun tipo di, come dire, proiezione nel futuro, senza alcun tipo di preoccupazione. Riproviamo dopo. Allora, dicevamo, senza alcun tipo di proiezione nel futuro e senza nessun tipo di complicazione, non direi neanche complessità. Abbassate un attimo, ragazzi, che è troppo forte. Oppure, come credo di avervi detto l'altra volta, tutto il nostro agire normale, quotidiano, è intessuto di aspettative. Lo stesso prevedere che esista un futuro è un'aspettativa, quindi tutto ciò che accade in questa aspettativa, in un certo senso, lo potremmo quasi etichettare come aspettativa di secondo ordine. No? Non solo ci sarà un futuro, ma in quel futuro io farò pure qualcosa. Perché è bellissimo, però tutto aspettativa. Quindi non possiamo prescindere dalle aspettative. E non possiamo però dimenticare completamente che queste siano aspettative. Ecco perché dobbiamo lavorare sul fronte del come se. Ok? Si tratta di una forma di consapevolezza per questo modo col quale noi affrontiamo. Che giornata fantastica. Signora, non si sente più niente. Ah no, adesso sì, si risente. Ma una cosa così. Allora, dicevo, è il modo attraverso il quale noi le consideriamo, le concepiamo, le abbiamo presenti, che cambia. Perché molte di queste aspettative, come vi dicevo anche l'altra volta, sono inconsapevoli. Quello è il punto. Come vi ripeto, il discorso della carta moneta, il discorso dell'acqua, il discorso degli oggetti meccanici, non è che noi consapevolmente sappiamo che potrebbero non funzionare e quindi di conseguenza ogni volta che li accendiamo facciamo un gesto di fede. No, perché sarebbe un po' troppo complicato, noi lo facciamo e basta. Ok? Quindi lo sappiamo perfettamente com'è vivere col come se, perché lo facciamo tutti i giorni. È esattamente il modo di vita normale col quale affrontiamo la vita fino ad oggi, abbiamo affrontato la vita fino ad oggi e continueremo a farlo. Qual è l'unica differenza che in qualche misura segnala una diversa consapevolezza? Il fatto che a questo punto voi siete consapevoli del fatto che c'è questo scarto. Che fare quindi? Come dicevamo l'altra volta, ci bendiamo, ci fasciamo la testa, ci mettiamo da una parte a piagnucolare e finisce lì? No, facciamo esattamente come abbiamo sempre fatto, anche perché nella gran parte dei casi, come avrete notato, le aspettative più o meno vengono soddisfatte. Perché comunque esiste all'interno della società un qualcosa che perdura e che garantisce un certo minimo, una certa minima soglia di affidabilità delle aspettative. Oggi ne parliamo, cominciamo a vederlo un po', sarà la struttura questa cosa, no? Ecco, la struttura in qualche modo, con qualche difetto, però permette che una buona parte delle aspettative venga esaudita. Ah, perfetto, la cantiamo. La cantiamo noi. Ah no, quando ho finito ve lo facciamo, grazie. Giusto l'altro giorno a Cala e a Volta Magistrale ho cantato una canzone, c'era una vostra collega che andava in giro col testo di una canzone sulla maglietta senza sapere che era il testo di una canzone. Ma insomma, questo è grave. Però nessuno conosceva la canzone. Vabbè, ad ogni modo, che tristezza. Dicevamo che quindi il gioco delle aspettative è un qualcosa di estremamente delicato, estremamente fragile anche per molti versi, che costituisce però, guarda caso, esattamente la tessitura della realtà. Noi attraverso queste aspettative operiamo una messa in forma del mondo in un certo senso, no? Accettiamo una serie di comportamenti come canonici, ne escludiamo altri fondamentalmente. Attraverso il gioco di queste aspettative noi creiamo il mondo per com'è, per come ci abitiamo dentro. Tant'è vero che qual è uno dei risultati di questo funzionare delle aspettative? Il fatto che ciò che esse propongono, ciò che esse descrivono, viene vissuto come ovvio. È ovvio che quando giri la macchina, la chiave della macchina si accende il motore. Quando è che vedi che c'è qualcosa che non va? Quando tu sei obbligato a dire che è ovvio. Perché l'ovvio, come dicono i francesi, è quello che va senza che lo si dica. No, i francesi dicono ça va sans dire, cioè non c'è bisogno di dirlo perché tanto lo sappiamo tutti che è così. Nel momento in cui tu sei costretto a dirlo, che è ovvio, già stai segnalando un qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe. E quindi queste aspettative, come vedete, non sono semplicemente quelle sul mio essere qui a far lezione, sul parcheggiare, accendere la macchina, eccetera, ma noi abbiamo tutto. Tutto è forte, ma grandissima parte di quello che facciamo è composto di aspettative. Per esempio, se io comincio a parlare così alla vostra collega, lei si spaventa. Perché? Perché lei si aspetta che io mi comporti anche fisicamente in un certo modo. Capite? Noi formuliamo aspettative su tutto quello che ci accade. Quando noi vediamo per strada, stiamo camminando per strada e vediamo qualcuno che sta così, tendenzialmente attraversiamo e andiamo dall'altra parte. Perché? Perché non abbiamo garanzie su quello che potrebbe fare uno che non risponde ai canoni normali del comportamento e del movimento. Capite? Se vediamo uno che va in giro per la strada facendo tutti i gesti così, o c'ha l'auricolare, oggi comincia a diventare complicato, oppure è matto, pensiamo. E se è matto noi non vogliamo incontrarlo, perché il matto per definizione è quello che non risponde alle aspettative. È quello che tu potresti dirgli scusi e darti un cazzotto in faccia, o peggio. Quindi vedete come le aspettative sono strettamente correlate col tema della sicurezza. Noi siamo tranquilli quando gli altri fanno quello che noi ci aspettiamo, e questo fare quello che noi ci aspettiamo, ripeto, non è qualcosa di iperbolico, è anche semplicemente star seduti in un certo modo o non star seduti in qualche altro modo. Se uno di voi cominciasse e si mettesse in posizione yoga con la testa sul sedile e le gambe per aria, avremmo dei problemi, che ci piaccia o meno, non so se, perché lui sta sconvolgendo l'ordine delle aspettative. Le aspettative vanno dal modo in cui si sorride, al modo in cui si sta dritti, alla grammatica degli spazi che inseriamo gli uni rispetto agli altri. Tutto questo è anche aspettativa, capite? Quindi non possiamo ridurre le aspettative a un qualche tipo di calcolo utilitario, perché noi tendenzialmente abbiamo questa, come abbiamo visto, abbiamo questa tendenza a ridurre tutto a una lente economica, no? Allora l'aspettativa di conseguenza fa sì che mi convenga fare qualche cosa, eccetera. No, non è semplicemente questo, anzi, tutt'altro. Il gioco delle aspettative è quello che mi permette di vivere piuttosto tranquillo. Perché? Oggi avevo in mente di farvi questo argomento, lo volevo fare dopo, ma a questo punto lo introduco subito. Oggi parliamo dei tre a priori di Simmel. Allora, Simmel, come credo di avervi accennato, è uno dei miei, è il mio sociologo di riferimento principale, nonché uno dei più importanti sociologi della tradizione, anche se è entrato a far parte della tradizione da poco, perché per un sacco di tempo è stato, come dire, dimenticato, non a caso. E una delle domande che si è posto e che per noi è particolarmente interessante è com'è possibile la società. Ovvero sia, si chiede Simmel, ci sono dei presupposti, ci sono delle condizioni necessarie perché gli uomini possano coesistere in grandi numeri? Perché non è ovvio. Questa è una delle cose che noi diamo per scontate star seduti in 200 in una stanza senza problemi, ma non è ovvio per niente. Tra l'altro credo di avervi fatto presente che se dovessimo ragionare nell'ottica corrente, tutto questo convivere è un po' strano, perché noi saremmo quelli che sono continuamente in concorrenza gli uni con gli altri. Quindi l'ottica con la quale noi concepiamo il mondo è un'ottica di scontro. Da Darwin in poi c'è competizione. Smith, Ricardo, Darwin, tutti i grandi nomi del classico che però ci hanno parlato di un solo modo di guardare il mondo, ovvero sia quello nel quale gli uomini competono gli uni con gli altri per le risorse, gli uomini o le aziende, traslando la questione nell'economico, o le specie, se la trasliamo un po' più in modo più ampio nel biologico, no? Però la nostra visione del mondo è una visione di concorrenza, possibilmente spietata. Deve rimanere soltanto il migliore. Ricordo di aver menzionato, oddio, com'era il film Highlander? No? Ne resterà soltanto uno. L'idea generale è quella. Com'è che invece allora noi riusciamo a convivere senza attriti o senza troppi attriti in 250 in uno spazio ridotto, in 10 milioni in uno spazio ridotto? Perché voglio dire, le città, no? per quanto grandi siano, sono comunque spazi ridotti. Come diavolo è possibile che noi non ci si salti alla gola continuamente, non ci si offenda, non ci si depredi, non ci si faccia del male, non si abusi gli uni degli altri? Se è vero che l'uomo è questo essere concorrenziale e predatorio, prendete Hobbes, homo homini lupus, allora com'è possibile che noi invece, tutto sommato, riusciamo a passare perfino un'intera vita senza nessun tipo di scontro? E vi ricordo che questo è un record. Come ricordava Umberto Eco in un recente articolo che abbiamo commentato alla magistrale, sono 68 anni che in Europa non c'è una guerra. Ed è un unicum da un punto di vista storico, perché prima in Europa le guerre si sprecavano, fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando siamo arrivati talmente in là sulla strada della guerra che uno si è cominciato a dire: può essere che persone intelligenti, o perlomeno mediamente intelligenti, debbano fare un casino del genere ogni volta, ogni 20 anni, 30 anni, ecco. Quindi, di fatto, quello che noi vediamo è che c'è la possibilità di sopravvivere, di convivere, di coesistere, di coevolvere, di coabitare, no? E si chiede Simmel: com'è possibile? Cosa deve operare nella coscienza e consapevolezza dell'essere umano perché questa cosa accada e non ci sia invece uno scenario di lotta all'ultimo sangue, all'ultimo quartiere? E Simmel ci dice allora prima di tutto una cosa. Il primo a priori insegna che noi conosciamo regolarmente gli altri attraverso delle tipizzazioni. E questo, se siete un attimo lesti, ha a che fare con quello che abbiamo detto dello status. Quando vi ho detto che ci assegniamo uno status l'un l'altro quando ci incrociamo, ci conosciamo, ci incontriamo, cosa volevo dire in un modo un po' più tecnico, mettiamola così? Volevo dire che noi ci conosciamo attraverso dei tipi. Allora io guardo voi e vedo degli studenti. Non vedo le vostre individualità. Non vedo le storie biografiche, non vedo le idiosincrasie, non vedo i talenti, non vedo molte cose. Vedo soltanto degli studenti. Vedete che tipo e ruolo si sfiorano. Voi allo stesso modo, come vi dicevo l'altra volta, quando mi vedete non vedete Fabio D'Andrea e la sua biografia, vedete il docente che nella fattispecie sta essendo interpretato da me. Però quello che voi vedete è una persona dalla quale vi aspettate, guarda caso, certe cose. Una persona che ha titolo ad essere lì, una persona che voi vi aspettate sia lì. Capite quindi che in questo semplice incontro che noi mettiamo ripetutamente in essere, ovvero sia nella lezione, sono in opera delle aspettative molto potenti. Senza che nessuno ne fosse consapevole, ma sono effettivamente al lavoro. Come vi ho detto la volta scorsa, io potrei essere qualcun altro. Potrei aver usurpato la vostra fiducia. Se capisce chi è che viene a parlare qui per 3 ore per usurpare, magari lo trovassimo, purtroppo non c'è, quindi sono proprio io. Però diciamo che teoricamente potrebbe capitare che un qualche masochista voglia venire qui e far finta di fare un docente. Vabbè, è improbabile perché diciamo che è un ruolo un po' così. Ma ci potrebbero essere delle situazioni nelle quali invece, no, c'è una convenienza. Il motivo per cui l'altra volta vi raccontavo e vi dicevo che è facile truffare è esattamente questo, il fatto che noi conosciamo per tipi. E se tu conosci bene la grammatica dei tipi, sai bene come fare a imitarli. Conosci le diverse componenti dei ruoli. Quindi se tu vuoi apparire in un certo modo, sai come fare, anche se non sei tu. Vuoi sembrare poco brillante? Ti imposti il viso con un certo tipo di espressione. Vuoi sembrare competente in un certo lavoro? Sai come muoverti e come simulare questa competenza? È facile una volta che cominciate a farci la mano. Soprattutto è facile perché tu non fai altro che dare agli altri quelli che loro già si aspettano. Quindi non c'è da fare cose particolarmente sottili, quelli già si aspettano di trovare uno fatto in un certo modo, tu basta che in qualche modo aiuti in questa direzione e hai risolto la questione. Ci siamo fin qui? Perché è così importante la conoscenza per tipi? Ora, questa è una lezione vagamente universitaria, per cui se non capite qualcosa ditemelo. Finché scherziamo una cosa, quando invece parliamo di cose un po' più serie, è opportuno mettercisi un attimo con un po' d'attenzione. Allora, perché? Perché, come dice Simmel e come conveniamo più o meno tutti, ciascuno di noi è un individuo unico. Dal punto di vista simmeliano, io in questo sottoscrivo e confermo, la cosa più importante dell'essere umano è la sua profonda posizione di individualità e unicità. Ciascuno di noi è diverso dall'altro. Non semplicemente per un problema di DNA, che avrebbe dovuto farci capire qualcosa già di suo, ma perché ancora a monte ciascuno di noi effettivamente è diverso dagli altri. Perché questo è un problema? Perché vuol dire che ognuno di noi è altro a tutti gli altri. So se questa cosa è chiaro. Quello che dicevamo l'altro giorno degli esotici, di quelli diversi, quelli verdi, quelli bianchi, ecco, è semplicemente sovrastruttura, se vogliamo usare un termine marxiano. Il problema è che noi siamo tutti altri rispetto a chi ci confronta, perché tutti loro sono completamente diversi da noi o profondamente diversi da noi. Hanno dei tratti comuni, sì, hanno due gambe, due braccia, no? Tutte quelle cose che ci dice Santa Madonna. Vabbè, mi verrà in mente come si chiama anche il cantante. Comunque, tutte queste cose in comune, però di fatto sappiamo benissimo che al di là dell'apparenza siamo diversi. C'è un nucleo di individualità profonda che non è perfettamente comprensibile. E perché questo è un problema? Perché noi conosciamo il simile, come vi ho detto più volte. Noi strategicamente utilizziamo la somiglianza per conoscere, non l'alterità. Quando abbiamo dovuto decidere la forza del motore, abbiamo chiamato cavalli vapore, perché non siamo originali. Non siamo originali. Se voi andate a prendere i nomi delle città che sembrano tanti originali, per esempio Orvieto, perché si chiama Orvieto? Perché viene da Urbe Vetus, che vuol dire vecchia città. Cazzo, che descrizione fantastica. E Viterbo si chiama Viterbo perché? Perché viene da Vetus Urbis, che vuol dire vecchia città. Quindi, come vedete, stiamo sempre lì. Se vai a grattare, la gran parte delle definizioni sono realistiche. Quando tu dai il nome alla terra, quando tu dai il nome ai sentieri, alle forre, gli dai il nome sulla storia corrente, sui tratti più evidenti, non è che ti metti lì e dici, oddio, mo voglio fare un nome romantico, come lo posso chiamare? No. Allora, ci sono valli della femmina morta da tutte le parti, non so se avete notato. Nelle campagne voi fate un giro e trovate una valle della femmina morta, perché evidentemente le stragi sono all'ordine del giorno, poi non so la femmina di che, ma ad ogni modo ce n'è sempre una e via discorrendo. Quindi, come c'ero finito qui? Ai nomi delle città, le varie cose, eccetera, eccetera. Però non mi ricordo come c'era arrivato uguale. Come c'era arrivato ai nomi delle città? Conosciamo il simile, ecco, ok, perfetto. Scusate, attimo di defaglianza. Allora, sì, passi da gigante qui ormai. Il crollo è nei pressi.
Che sono vecchia pure io.
Allora, dicevamo, conosciamo quindi il simile. Ed ecco perché, come dicevamo la volta scorsa, abbiamo dei problemi nel conoscerci reciprocamente. Perché noi interpretiamo gli atteggiamenti dell'altro sulla scorta dei nostri. Quindi secondo noi lui ama certe cose, detesta certe cose, ha difficoltà a farne altre, ha un certo tipo di carattere, quando fa un movimento significa una cosa, quando ne fa un altro significa un'altra, ma è un conoscere per tipi. Ecco perché a volte lui o lei ci si rivela come un perfetto estraneo. Perché tutto quello che noi gli avevamo appiccicato addosso non era lui, eravamo noi che interpretavamo lui alla luce dei nostri stereotipi e delle nostre somiglianze. So se questa cosa è chiara. Quindi, perché la strategia per tipi, quindi l'approssimazione per tipi è vincente, dice Simmel? Perché comunque, inizialmente, consente un contatto. Per cui, per esempio, una frase che possiamo togliere dal nostro vocabolario è perfetto estraneo. Non ci sono perfetti estranei. Noi, nel momento in cui guardiamo un essere umano, di norma di lui sappiamo qualcosa. Immaginiamo una provenienza geografica, immaginiamo un'età, immaginiamo un ruolo, immaginiamo una serie di cose che chiunque noi troviamo davanti a noi non è un perfetto estraneo, è già stato in qualche modo formattato, se vogliamo usare un termine che va piuttosto per la maggiore ultimamente, è reso accessibile, reso conoscibile, perché anche conoscere non è un'attività che noi rivolgiamo a tutto. Ci sono certe cose che semplicemente non vediamo. Quindi qualcosa per poter essere conoscibile deve presentare delle caratteristiche e il conoscere per tipi permette che queste caratteristiche si instaurino. Per cui io ho visto un altro essere umano, di lui ho un'idea in linea di massima generale, so che abbiamo qualcosa in comune, so che abbiamo qualche cosa che ci avvicina e quindi posso provare ad interagire con lui. Se io non avessi questo schermo, se io dovessi interpretare l'altro semplicemente e soltanto come un enigma, io mi scontrerei con lui. Perché non abbiamo molte tipologie di contatto con l'altro noi. L'altro assoluto a noi ci terrorizza. Quello del quale non possiamo immaginare i processi vitali, del quale non possiamo immaginare gli stati d'animo, del quale non possiamo comprendere alcun tipo di manifestazione né lingua o cose di questo genere, per noi è terribile. Perché non è riducibile in qualche modo, non è portabile alla norma della nostra comprensione. Quindi il primo a priori simmeliano ci dice questo: noi quando ci incontriamo ci conosciamo per tipi. Dopo, se sono rose, come dice il proverbio, fioriranno, per cui una volta che ho cominciato a conoscere qualcuno, il grado di questa conoscenza può aumentare oppure può rimanere assolutamente blando, no? Ripeto, passo per una cittadina, mi prendo un caffè, io e il barista non abbiamo contatti, né probabilmente avremo più contatti, ma possiamo interagire tranquillamente perché io e il barista, io sono il cliente, nessuno dei due ha un problema in questo, e questo contatto resterà così, lasco. Tanto per cominciare a introdurre un altro concetto, noi chiamiamo questo tipo di rapporto rapporto secondario. Ovvero sia un rapporto nel quale ciò che di fatto entra in contatto sono i ruoli degli interagenti. Cliente, barista, docente, studente. Stop, non c'è altro. È come immaginerete, suppongo, un rapporto strumentale. Io normalmente interagisco in questo modo con qualcuno perché o lui ha bisogno di qualcosa da me o io ho bisogno di qualcosa da lui. Difficilmente, come vedete, viene implicato un altro fine, perché tutti i rapporti nei quali io interagisco con qualcuno non per il ruolo che riveste ma perché lui è la persona che è, sono rapporti primari. Se io ho un amico, non lo frequento perché potrebbe essermi utile, meglio non dovrei, ma oggi come oggi questa cosa non è più così evidente, ma ad ogni modo diciamo che tendenzialmente con un amico io sto bene, ho piacere a frequentarlo senza ulteriori scopi. Un parente, un fratello, un genitore, io sto con loro non perché mi fa comodo, sto con loro perché c'è una forma di completamento esistenziale nello star con loro. E soprattutto io voglio stare con loro, non con qualcun altro che gli assomiglia. Capite? Mentre nel rapporto secondario i partecipanti effettivi del rapporto possono cambiare, perché io potrei essere un altro docente, per esempio c'era Elisabetta fino a poco fa, era sempre il docente, no? Per cui non è quello che interessa. Quello che interessa è che ci siano degli interpreti, poi chi questi siano è secondario. mentre nel rapporto primario i membri del rapporto non sono intercambiabili, sono loro, voi siete amici di qualcuno, non di qualcuno che somiglia a lui o che fa il suo lavoro o che ha più o meno la stessa aria, so se mi spiego. E quindi il rapporto, nel momento in cui scompare uno dei membri, finisce. Capite? Una madre, un padre, una sorella, una moglie. Quel rapporto è limitato ai due che lo mettono in essere. Se fossero diversi, sarebbe un altro rapporto. So se questa cosa è chiara. Vedo delle facce un po' così sgomente. Come mai? Mi dica, la vedo un po' interdetta. No? Ok. Allora, diciamo, rapporti primari, rapporti nei quali interviene la intera personalità di coloro che interagiscono, rapporti secondari, rapporti nei quali invece interviene semplicemente una parte della complessità individuale che è di volta in volta un ruolo. Ok? Il fatto che il rapporto secondario sia non legato all'individualità lo capite perfettamente se pensate per esempio al calcio. Una squadra è fatta di una serie di ruoli, ma in questi ruoli non c'è mica sempre la stessa persona, anzi spesso e volentieri li vendono, li cambiano, li spostano, si rompono, eccetera eccetera, però c'è sempre un terzino, c'è sempre un centrattacco, c'è sempre un portiere, no? Che poi sia Buffon o altri non è importante, quello che conta è che nella squadra c'è un portiere, no? Capite? Quindi voi poi potete essere più o meno affezionati a uno o all'altro e questo poi lo vediamo, però di fatto a priori il fatto che ci sia l'essenziale è che ci sia qualcuno. Mentre, come vi dicevo, in un gruppo d'amici, in una famiglia, in un rapporto sentimentale, questo non vale. Cioè, voi non potete essere innamorati di una categoria di persone che ha certe caratteristiche fisiche e certe caratteristiche di carattere. No, a me piacciono le bionde alte divertenti, quindi tutte vanno bene. No, voi avete di volta in volta un rapporto, se è primario, che verte sulla peculiarità di quella persona, ovvero sia su quella famosa posizione di individualità di cui abbiamo appena parlato. Non ti innamori di un tipo, ti innamori di una individualità. Tenendo però presente anche qui, come abbiamo appena detto, che questa individualità tu non la conoscerai mai. Tutta. Non arriverai mai a esaurirla, perché è ben più di quello che tu possa conoscere. Voi direte perché? Perché c'è un addentellato del primo a priori che dobbiamo a Nietzsche, se vogliamo, che è il primo in qualche misura a dircelo, che ci dice noi siamo frammenti di noi stessi. E riprende una cosa che vi ho detto qualche lezione fa, se vi ricordate, no? Quella sul fatto che l'io mente. Il problema qual è? Che noi in primis non siamo in grado di conoscere noi stessi completamente. E quello è il punto. Come pensiamo di poter conoscere compiutamente qualcun altro? Se i primi che non ci riescono siamo noi. Se noi stessi abbiamo delle nostre sfumature, dei nostri buchi, dei nostri abissi nei quali non sappiamo cosa c'è. Perché noi siamo, vi ricordo, equilibrio tensivo tra conscio e inconscio. E l'inconscio, per definizione, non lo sappiamo cos'è. Perché quello che dovrebbe conoscerlo è il conscio. Siccome c'è un'opposizione, semplicemente non c'è verso. L'illusione moderna avrebbe voluto che noi in qualche misura bonificassimo l'inconscio. La psicologia era partita da questo punto di vista, no? Quello di raggiungere un individuo che fosse completamente razionale, completamente trasparente, secondo il dettato di Cartesio. Ma noi tutto siamo tranne che questo, anzi, probabilmente peggioriamo. Siamo sempre meno trasparenti a noi stessi. Quindi noi stessi non ci conosciamo, non possiamo perciò pretendere di conoscere l'altro. Capite com'è estremamente complesso il tutto? E quindi spesso e volentieri noi ci mascheriamo anche a noi stessi. Ecco perché il conoscere se stesso di cui parlavamo è difficile, perché noi dobbiamo riuscire a penetrare le nostre bugie prima ancora di penetrare quelle degli altri. E penetrare le nostre bugie non è facile, perché se ce le raccontiamo c'è un motivo, non lo facciamo semplicemente perché così vogliamo essere un po' spiritosi, maliziosi, divertenti, no? Ci sono dei motivi ben precisi se certi aspetti di noi stessi non li ammettiamo neanche con noi stessi. Però è soltanto nel momento in cui riusciamo a farlo invece che Come vedete, la nostra conoscenza migliora e quindi le fondamenta del nostro comportamento, le fondamenta della nostra consapevolezza sono più solide. Ecco perché devo accettarmi, ecco perché devo fare i conti con le mie debolezze, con le mie paure, con le mie ossessioni, con tutto quello che ci descrive la fiction, la psicologia, in modo secondo me un tantino troppo generalizzato, però insomma comunque tutti noi abbiamo dei mostri nel cassetto. Non so se vi ricordate, se avete letto Harry Potter, con tutto questo. Qual è il mostro più spaventoso? È quello che prende le forme di quello che tu temi. E per ciascuno è diverso. No? Non mi ricordo come diavolo si chiama, perché... ecco, il molliccio, vedete. Ci sono degli studenti di Hogwarts preparati. Quindi, questo tipo di discorso è chiaramente un discorso destabilizzante. E vi dirò di più, credo di poter avanzare un'ipotesi, visto che questa splendida giornata possiamo anche lanciarci. Io credo che meno ci conosciamo e più pretendiamo di conoscere gli altri. Ecco perché oggi la questione diventa molto violenta. Ecco perché i rapporti di coppia cominciano ad avere delle sfumature di violenza omicida sempre più marcate. Perché appunto il non conoscere l'altro in qualche modo ci rimbalza e ci fa capire che non sappiamo niente di noi stessi. O accusiamo l'altro di non essere all'altezza delle nostre idee, delle nostre formulazioni, delle nostre ipotesi, perché se quelle ipotesi falliscono, poi falliscono anche le altre. È un effetto domino, non è una cosa che va in un solo senso. Come vi dicevo l'altra volta, Simmel teorizza l'azione reciproca. Ciò che fai agli altri ti torna. Quindi se tu hai scommesso la tua vita sull'essere dell'altro e lui poi non è quello che immagini, non finisce lì, non è solo quello il tradimento, ma vuol dire anche che quello che tu ti racconti potrebbe essere così fallace. E spesso non regge. Più sei drastico e più sei fragile. Perché oggi c'è il ritorno dei fondamentalismi? Perché noi ci conosciamo sempre meno. Perché la nostra cultura non insiste minimamente sul conoscere se stessi, ma ci spinge a costruire noi stessi attraverso l'esterno, attraverso gli oggetti, le merci, le macchine, le mode e tutte queste cose. Quindi raramente perdiamo tempo a chiederci perché, se, come, tutte queste cose interessanti che potrebbero essere fondanti. Sarebbero fondanti perché? Perché come vi dicevo la volta scorsa, man mano che conosco me stesso divento più aperto verso gli altri, perché le riconosco le cose. Più so di me e più posso riconoscere negli altri, più digerisco il mio modo di essere e più posso essere accogliente verso quello degli altri. Se io mi limito ad uno stereotipo, lo stereotipo è tagliato con l'accetta. E chi potrà mai conformarsi a uno stereotipo? Non c'è verso. Ecco perché fondamentalismi, ecco perché pretese folli, ecco perché richieste inesauribili ed inesaudibili. Perché non abbiamo più fondamento, perché siamo gente da poco, purtroppo. Perché lo sviluppo dell'interno è altrettanto importante che non lo sviluppo dell'esterno, io metterei addirittura di più, ma comunque facciamo quelli che sfumano un attimo le cose. Domande su questo? Il secondo a priori tira in ballo questo tema in modo più chiaro e ci dice: ciascuno di noi è contemporaneamente nella società e oltre la società. Contemporaneamente, questo è un termine, un avverbio che vi invito a prendere profondamente in considerazione, perché la grandissima parte dei problemi che affrontiamo quest'anno si giocano sulla comprensione della contemporaneità. Che vuol dire Simmel con questo? Vuol dire che una parte nostra sarà socializzata, sarà sotto controllo della coscienza, sarà trasparente, sarà consapevole, ma nello stesso tempo a fronte di questa esisterà sempre comunque una parte che non è così, non è illuminata, non è consapevole, non è buona, non è, è altro, è oltre, come dice Simmel giusto appunto. E perché questo è importante? Perché l'esistenza di quest'oltre si riflette sul nostro modo di essere in società. È la prima volta che un pensatore conferisce dignità all'inconscio, al non consapevole, al non razionale, che non è tutta la stessa roba. Per questo vi sto dando una serie di diversi aggettivi, perché noi abbiamo operato tanto per cambiare un'altra riduzione col discorso dell'inconscio psicologico, riducendo tutto a una serie di cose abbastanza meccaniche ed animali. Invece non è vero, noi normalmente, come vi dicevo la volta scorsa, comprendiamo secondo più registri, e non tutti questi registri sono razionali. Esistono registri estetici, esistono registri di sensazione, esistono registri simbolici che valgono altrettanto, ancora mi tengo, che non quelli razionali. E sono perfettamente anch'essi consapevoli, o comunque consapevolizzabili, se vogliamo dirlo. Non sono l'inconscio istintuale oscuro di cui parla la psicologia. Come diceva un mio vecchio docente di francese, la psicologia è come un rullo compressore. È vero, non ha sfumature, ha poche sfumature. C'è bisogno d'altro per comprendere la realtà umana, perché la realtà umana si gioca su molti registri, c'è anche quello psicologico. Ma, come vedete, tendenzialmente noi tendiamo a scegliere una e una sola chiave di lettura delle cose. E ci perdiamo tutto il resto, questo lo scopriremo forse perfino più tardi. Quindi, che ci dice Simmel? Che il nostro modo di essere nella società è influenzato e colorato dal nostro modo di non essere nella società. E noi siamo costantemente in equilibrio, nell'equilibrio tensivo del quale abbiamo parlato fino ad oggi. Siamo sempre costantemente tesi tra fare ciò che ci si aspetta da noi e fare quello che vorremmo fare. Perché è chiaro che anche questo è un tema che va preso in considerazione, no? Le aspettative, essendo questo registro che tendenzialmente consente la convivenza, sono anche in larga misura obbligatorie, sono anche per certi versi castranti. No? Si fanno certe cose e non si fanno certe cose. Le cose che non si fanno sono quelle che renderebbero probabilmente difficile la convivenza. Non dovremmo pensarci un attimo su questa cosa, però sta di fatto che noi spesso e volentieri sappiamo che in certi casi faremo tutt'altro che non che quello che ci si aspetta da noi. Che ci sono dei giorni in cui adoreremmo dormire tutto il giorno e fregarcene, ci sono dei giorni che vorremmo mangiarci l'intero frigorifero, ci sono dei giorni che faremmo sesso come conigli dalla mattina alla sera. Non succede, però non lo facciamo. Ecco qual è il problema. Non lo facciamo perché da noi non ci si aspetta che lo si faccia. Ah? Quindi c'è un versante, e qui cominciate forse a immaginare perché l'animalità è una figura abbastanza complicata. C'è un versante che è molto attraente, pur non essendo molto, non avendo una buona stampa. Ho fatto il commerciante per anni, come credo di avervi accennato, e ero in un posto molto particolare, perché a Roma Piazzale Ponte Milvio è un posto veramente speciale per molti versi, no? E sul piazzale c'era una comunità di gatti che erano più o meno adottati, non si capiva bene se l'avessimo adottati noi o avessero loro adottato noi, perché sapete, con i gatti è un po' difficile capirla. Uno in particolare si chiamava Silvestro, ed era, sembrava proprio quello dei cartoni animati, identico, no? Tranquillo, maschio, cominciava la mattina, la routine verso le 4 di mattina, sapeva tutti quanti quelli del mercato, che tutti davano l'unità da mangiare, quindi quando arriva intorno alle 9 era proprio completamente sfatto di cibo e aveva bisogno di un posto dove andare a dormire. E dove andava a dormire? Da me. Cioè veniva al negozio, saliva al primo piano e si acciambellava su una delle casse di roba che stavano ammucchiate lì. Ed era, per molti versi, destabilizzante, perché tu stavi lì affannato con gente che rompeva le palle, telefoni che squillavano, cose che venivano, casse, cose che non trovavi, una filza di rottura di palle infinita, ti giravi e c'era questo che stava lì, che dormiva come se fosse il padrone del mondo. E tu a volte ti chiedi, perché io no? Perché mi devo sbattere così per tutte queste rotture di palle quando invece me ne potrei stare sdraiato a dormire, acciambellato da qualche parte? Il famoso Douglas Adams, del quale vi parlavo la volta scorsa, quello della guida intergalattica per autostoppisti, ci dice, non a caso, che sul pianeta ci sono tre razze intelligenti. Gli uomini, che hanno inventato la guerra, la ruota, New York, e guardano i delfini come se fossero delle bestie inferiori perché passano tutto il giorno a prendere il sole e a giocare. I delfini, che si ritengono i più intelligenti esattamente per gli stessi motivi. Perché mentre gli uomini si sbattono a New York con la ruota, eccetera, eccetera, loro passano tutto il giorno a prendere il sole e a giocare. Punti di vista. Dove sta scritto che noi dobbiamo fare tutti questa vita così pallosa? Che è una domanda interessante da porsi, no? a proposito di aspettative, perché è chiaro che l'aspettativa, come vi ho detto, è una struttura fondamentale del nostro modo di riportarci al mondo, ma tra struttura fondamentale e struttura distorsiva il passo è breve. Chi l'ha detto che io devo passare la mia vita a lavorare? Questa è un'aspettativa importante. Eppure, noi raramente la prendiamo in considerazione in questa sua, no, crudezza. Perché? Perché non posso fare vagabondo come hanno fatto per generazioni e generazioni, migliaia e migliaia di persone. Lo sta scritto. O posso accontentarmi di molto poco e vivere molto bene. Non so se avete visto American Beauty. Ecco, American Beauty è esattamente su questo. American Beauty dice, ma sai che c'è? Io sto facendo un lavoro che mi porta via l'anima per pagare cosa? I conti e i saldi di due carte di credito con le quali acquisto cose inutili. Allora, se io lavorassi meno e comprassi meno, potrei star bene. Infatti, guarda caso, il protagonista sta bene, vive bene. Ed è talmente insopportabile che l'ammazzano. Questo è il punto, perché diventa un pessimo esempio. Perché se c'è uno che vive bene fuori dalle tue aspettative, che cosa fa di fatto? Ti sta dicendo, guarda che mica è detto che l'hai imbroccata proprio giusta, potresti fare altro. Ecco perché questa nostra società è così terribilmente conformista, perché chiunque non si comporti come da copione è un segno che il copione potrebbe essere sbagliato, che il copione potrebbe essere riscritto, che tutte ste pretese che ci vengono rivolte su cosa si fondano? Perché? Domanda interessante. C'è un'altra, se sentite un altro genere di musica, c'è una canzone dei Pearl Jam che si chiama Given to Fly, che dice esattamente la stessa cosa, che quello che vuole, che sa volare e vorrebbe far volare gli altri, gli sparano e lo abbattono. Perché siete mica matti che vorremmo imparare a volare, poi ognuno andrebbe dove gli pare, sarebbero cazzi agili. Molto meglio essere inceppati per terra. No? E questo, se ci fate caso, è una metafora anche del sapere. Molto meglio sapere tutte le stesse cose, saperle prefabbricate, preconfezionate, perché così uno ha delle aspettative abbastanza funzionanti. Se ognuno cominciasse a seguire quello che gli passa per la testa, come diceva il famoso Steve Jobs, e seguisse i suoi interessi, che sono per definizione diversi da quelli degli altri, perché siamo tutti diversi, che potrebbe scoprire? Non lo vorremmo sapere mai, come si dice, no? Perché sarebbe un po' un problema. Quindi, come vedete, invece, Zimmer ci dice, arrivo, che il nostro modo di essere nella società è costantemente, quotidianamente, contemporaneamente influenzato dal nostro altro modo di essere, che è un modo di essere che è fuori dal sociale, che il sociale non può ridurre, anche se ci prova. Il sociale ci prova in tutti i modi a ridurlo, no? Però non può. Dimmi. La terza razza sono i topi che conducono da secoli degli esperimenti sugli esseri umani nei laboratori. Almeno il primo volume dovreste leggerlo tutti, perché è eccezionale. È proprio la guida intergalattica per questo pista. E anche lì c'è una trattazione delle aspettative che è geniale. Quasi quasi ve la racconto perché merita. Allora, che succede? Vabbè, non vi sto a spiegare perché, magari lo leggete voi, ma a un certo punto c'è una situazione nella quale il protagonista si sveglia ubriaco la mattina e si ricorda che oggi è il giorno nel quale gli abbattono casa col bulldozer. Quindi Flash schizza fuori di casa e riesce giusto in tempo a buttarsi sdraiato davanti al bulldozer per evitare che quello gli esponda casa. Perché? Perché lui non si era ricordato di andare a vedere i piani che avevano pubblicato nel comune, e quindi aveva scoperto soltanto la sera prima che sulla sua casa sarebbe passata la tangenziale. E allora si scapicolla e arriva lì. Allora in quel momento un suo amico si inchina vicino e gli dice, senti, dobbiamo andare a parlare. Dice, ma come vedi, in che situazione sto sdraiato davanti al bulldozer? Quello guarda, sì, in effetti ha ragione, allora però aspetta. Senta, lei lo vede questo tipo qui? Sì, quindi sta... Lei non può muoversi, evidentemente, no? Ecco, allora faccia come se lui rimane qui, anche se viene un attimo con me, perché tanto dal suo punto di vista è esattamente lo stesso, che lui stia qui a perdere tempo o meno, non c'è bisogno che rimanga, no? Lei è come se questo rimanesse qui. E quell'amico suo, che è un venusiano, gli racconta che la Terra sta per subire la stessa identica sorte di casa sua, perché anche la Terra è su una tangenziale intergalattica, e nessuno si è preso la briga di andare negli uffici a controllare se questa cosa fosse vera o meno, per cui a momenti la Terra verrà distrutta, e questo è l'inizio della guida intergalattica per autostoppisti. Però la cosa geniale è esattamente quella, voglio dire, nel momento in cui una situazione è data, dice lui, che poi quello effettivo ci sia o meno davanti al bulldozer, per te è indifferente, perché è come se ci fosse. E qui ti ha fatto vedere che ci starebbe, se anche va via più o meno la stessa cosa, da un punto di vista formale le aspettative sarebbero comunque soddisfatte. Grandissimo Douglas Adams da questo punto di vista. E come c'ero finito Douglas Adams invece? Perché? Eh sì, veramente. No, che quando poi mi vengono queste botte di scheggia non mi ricordo più da dove venivo. Perché... Ah, eravamo la seconda, vabbè, seconda priori, sì, in effetti eravamo la seconda priori. Quindi dicevamo perciò che il nostro modo di essere all'interno del sociale, dice Simmel, è influenzato dal nostro essere non socializzati. Mentre Durkheim, per esempio, mentre Freud, per molti versi, limitavano questa, diciamo, eccentricità al momento notturno del sogno, che lascia più o meno il tempo che trova, quindi di fatto si dice sì, non siamo tutti razionali, però la parte non razionale la buttiamo sotto al tappeto, chi se ne frega, quando siamo svegli siamo razionali. E Simmel ti dice no, quando siamo svegli siamo anche razionali, nella migliore delle ipotesi, però potrebbe darsi che non lo si sia così poi tanto, tante volte non siamo per niente razionali. E questo anche dobbiamo tenerlo presente per spiegarci, no? La convivenza, perché come vedete dov'è il bello della cosa? Che se dal punto di vista razionale, di come lo interpretiamo noi razionale, non avremmo convenienza a frequentare l'altro ma dovremmo distruggerlo, dal punto di vista non razionale questo è del tutto discutibile, perché noi con l'altro abbiamo altri rapporti, non abbiamo solamente rapporti strumentali, non abbiamo solamente rapporti secondari con l'altro essere umano in generale. No? L'altro essere umano, come vi ho detto, ci completa, ci rafforza, ci conferma, ci costruisce, almeno in parte. Per cui questa apertura è un'apertura che in un certo senso scardina l'ordine razionalistico. Nel momento in cui tu inserisci nel farsi della società una componente così imprevedibile come il versante non razionale, tu stai mettendo in discussione la gran parte degli equilibri costituiti e anche la gran parte delle aspettative. Perché noi queste aspettative, soprattutto quelle con cui viviamo noi correntemente, sono aspettative che si fondano su un presupposto, ovvero sia che l'uomo sia razionale, solo razionale. E quindi mi aspetto da lui che faccia certe cose quando certe situazioni si verificano. La teoria dei giochi, tutte quelle della scelta razionale, tutte queste cose geniali hanno a che fare con qualcuno che si fa regolarmente tutti i conti del caso ogni volta che intraprende una qualche attività. Alzi la mano chi di voi normalmente si fa regolarmente prima tutti i conti e sceglie l'opzione più conveniente. Non capita. Può capitare una volta, sì, devo comprare la macchina, ok, perdo un attimo di tempo e vedo se per caso spunto un prezzo migliore, ma se devo comprare un sedano o un pomodoro lo compro dove mi capita, fine, di solito. Poi c'è qualcuno, un mio amico per esempio, che invece non è così, però insomma sono casi un po' isolati. Nella gran parte dei casi noi non ci comportiamo spesso e volentieri come acquirenti razionali, ma non so, andiamo in un negozio dove magari paghiamo un po' di più, ma c'è la signora che è simpatica, o c'è la commessa che è carina, o c'è il commesso che ci interessa, o tanti altri motivi che con l'acquisto in sé ci hanno poco a che vedere. No? Quindi pretendere dall'essere umano che sia sempre e costantemente razionale non è fargli un favore, questo è poco ma sicuro, perché l'essere umano non è, come dice Simmel, praticamente mai solamente razionale. Comunque è in un equilibrio tensivo tra le componenti razionali, che possono benissimo non essere economiche, tra l'altro questo poi lo vedremo, e componenti direttamente non razionali. Quindi di fatto la nostra idea dell'essere umano come appunto costantemente calcolatore, come ragioniere dell'esistente, è un'idea che ci descrive in piccola parte, però ci crea una serie di aspettative che non finiscono più. Come vedete c'è una qualche difficoltà esistenziale. Se tutte queste aspettative io me le costruisco su una piccola parte di me, tutte le altre parti che fanno? Quando è che ci si diverte? Ci si potrebbe chiedere. Praticamente mai. A meno che, appunto, non arrivino quei momenti, quei buchi neri dell'ordine razionale che sono le feste, i sabato sera, i momenti di sbrocco, eccetera, eccetera, eccetera. E ti chiedi com'è che la gente da fuori è. È per forza, perché se noi apri una piccola valvola di sfogo, quelli schizzano tutti quanti. Quindi ci sono un sacco di riflessi anche pratici a questo ordine di cose. E poi c'è l'ultimo, che è il mio a priori preferito, devo dire la verità, che ci dice cosa? Ci dice che noi ci comportiamo e continuiamo a comportarci come se all'interno della società ci fosse un posto nel quale potremmo essere noi stessi, che è di una bellezza, secondo me, come a priori, assolutamente fantastica. Che vuol dire questo? Vuol dire che più o meno consapevolmente noi continuiamo a collaborare con gli altri, a entrare in contatto con gli altri, a farci il mazzo, a farci i concorsi, a mandare in giro i curriculum. Perché? Perché da qualche parte sappiamo che potrebbe esserci il nostro posto. E il nostro posto, dice Simmel, sulla scorta di quello che abbiamo appena detto, non è quello dove guadagniamo di più, ma è quello dove potremmo essere noi stessi. Capite? Questo è il punto. Essere noi stessi è un compito abbastanza complicato, questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Non è così facile. Però di fatto il punto centrale è questo. Dice Simmel, deve esistere, o perlomeno nella nostra convenzione deve essere possibile, l'incontro tra l'azione e la struttura, quei due oggetti di cui abbiamo parlato, no, qualche tempo fa, e che adesso riprendiamo. Quindi deve esserci un posto pure all'interno della struttura dove comunque io riesca a mettere a profitto tutto ciò che mi caratterizza nel bene e nel male. Tant'è vero che, per esempio, Simmel porta un esempio paradossale di questo, che potrebbe essere un oggetto di riflessione. Dice, per esempio, c'è gente che adora la vista del sangue, che noi leggeremmo come maniaci per molti versi, no? Eppure in guerra sono degli infermieri perfetti. Quindi, come vedete, il posto, anche per le cose estreme, lo si può trovare, purché si sia abbastanza elastici, purché si riesca a prescindere, si riesca a contenere per certi versi, eccetera. Ma dice anche in questo caso, che sembra un caso, no, assolutamente ingiustificabile, insopportabile, però capita che quel tipo particolare di talento possa tornare comodo. Quindi capite che il combinato disposto, tanto per parlare un po' di giuridichese, di questi tre a priori spiega come mai noi continuiamo a provare a stare con gli altri. Continuiamo a stare con gli altri perché li interpretiamo secondo i nostri codici che ce li rendono accettabili, perché in questo nostro essere spinti verso l'altro c'è una componente non razionale forte, che è emotiva, amicale, simpatica, chiamatela come vi pare, erotica, perché chiaramente c'è anche quella, e comunque perché noi immaginiamo che dai e dai e troveremo un posto dove poter essere effettivamente noi, quindi poter essere noi dove le aspettative coincidono, dove quello che ci si aspetta da noi coincide con quello che noi effettivamente siamo, più o meno, ma comunque, in generale. Ok? È questo che permette il perpetuarsi della società, perché altrimenti, se noi alla prima volta che ci proviamo ci venisse detto no, lascia perdere, come succede spesso e volentieri, noi lasceremmo perdere. Cominceremmo a prenderci le cose con la violenza, oppure evaderemmo radicalmente. Vi faccio presente che oggi come oggi questa dell'evasione radicale comincia a essere una strategia sempre più utilizzata. Ci sono gli hikikomori, non so se avete mai sentito nominare, che sono un caso antropologico giapponese che stiamo anche esportando. È gente che perlomeno per 6 mesi non esce dalla sua stanza e non ha rapporti con chi abita nella stessa casa, vive solamente online, compra pasti online, gioca online, parla online, esiste online e non esce. E cominciamo ad averne una certa quota anche noi, ma comunque sappiamo che, per esempio, per quanto riguarda il virtuale, di disturbi cominciano ad essercene N, no? Oppure c'è questa nuova generazione dei NEET, forse l'avrete sentiti o letti, che sono Not in Education, Exercise, se non erro, in Training, ovvero sia gente che non sta studiando, non si sta addestrando a far nulla e non sta imparando a fare qualcos'altro, gente che sta là. È chiaro che dal nostro punto di vista qualcuno che sta là è quanto di peggio, perché a noi ci hanno detto che esisti se lavori. Si potrebbe discutere, ripeto, si potrebbe discutere estensivamente di questa cosa, è vero? Non lo so, a ognuno l'ardua sentenza, sono un po' problemi del singolo, però tenete presente che il lavoro nella nostra stessa cultura, quindi non sto parlando dei giapponesi o di qualcun altro, è stato considerato molto a lungo un'attività da totali sfigati. Lavoravano solo quelli che proprio non si riusciva a evitare, quelli che venivano forzati al lavoro come schiavi, quelli che avevano talmente tanta iella nella posizione sociale da non poterla scampare, ma tutti gli altri non lavoravano. La nobiltà era proprio non lavorare, quindi voglio dire, no? L'ozio era il valore, poter passare il tempo seduti sotto una pergola a sentire il vento, qualcuno che ti recita una poesia, chiacchierare, tutte cose che secondo noi sono dei perfetti sprechi di tempo, ma per la nostra cultura sono stati per millenni il non plus ultra dell'umano, quindi figuratevi come stiamo combinati strani. No? Dopodiché improvvisamente è arrivata questa cosa che tu devi fare il mazzo con un secchio per perlomeno 40 anni, che francamente a vederla così ti lascia un po' perplesso, ma no, quella vige. Però ecco che chiaramente questa unilateralità della considerazione dell'essere umano porta con sé una serie di distorsioni, problemi, figure marginali, dropout, tutte i vari non appartenenti con i quali ci cimentiamo, no? Quelli che si etichettano come antagonisti, per esempio. No? Come vedete, ci sono delle sedimentazioni anche politiche e sociali al di fuori, ma non è tanto quello il punto, perché lì comunque c'è ad ogni modo una partecipazione, perché quando entri in conflitto stai comunque dando un riconoscimento. Ma ci sono proprio quelli che vanno via, quelli che si drogano, quelli che si ubriacano, quelli che si uccidono, quelli che non parlano, ce ne sono tanti. E attraverso queste dinamiche un po' più sottili di comprensione del sociale possiamo cominciare a capirli, perché vi ripeto, delle aspettative fino ad oggi abbiamo parlato quasi solo bene, però la linea è molto sottile, è molto sinuosa tra l'aspettativa positiva e l'aspettativa, diciamo, negativa. No. Quante famiglie hanno, per motivi particolari, già disegnato il percorso del figlio nel momento stesso in cui nasce? Sì, lui sarà libero, potrà fare tutti gli status ascritti e acquisiti che volete, ma deve fare l'avvocato, perché secondo il papà l'avvocato è il non plus ultra. Anche se quello vorrebbe fare violinista, anche se quello vorrebbe fare il massaggiatore gay, anche se vorrebbe fare qualsiasi cosa, lui deve fare l'avvocato. E ci si aspetta da te che tu lo faccia, e che lo faccia bene. Un sacco di cose, no? E tanti alla fine a 17 anni si impiccano perché hanno preso un brutto voto, tanto per dirne una. Non è difficile da capire quando entri in quest'ottica. Quando ti forzano addosso una realtà, o sei bello solido e riesci in qualche modo a resistere, oppure o diventi quello che vorrebbero loro ma che non sei tu, perché il problema dell'individualità è essere se stessi, non essere qualcun altro. Ricordatelo sempre, cioè uno degli aneddoti, dei racconti ebraici che preferisco da questo punto di vista è quello del famoso rabbino, che non mi ricordo più, conosco qualcuno che si inquieterà per questo meno ricordarmi il cognome del rabbino, ma diciamo il rabbino Schwann, chiamiamolo così, che dice: io non mi preoccuperei, non mi preoccupo tanto quando al giorno del giudizio io andrò davanti a Dio e lui mi dirà: rabbino, perché non sei diventato Salomone? E io gli dirò: ma Dio, io non sono Salomone. E allora lui mi dirà: perché non sei diventato Abramo? E io gli dirò: ma io non sono Abramo. Il problema sarà quando lui mi dirà: perché non sei diventato Schwann? Quello è il punto. Tu non devi diventare Balotelli, non devi diventare Briatore, non devi diventare Gandhi, non devi diventare San Francesco, non devi diventare nessuno, tu devi diventare te stesso, perché tu sei solo quello. Qualunque altra cosa non va. Perché San Francesco era San Francesco, finito lì, morto San Francesco, buttato lo stampo, non ce ne sono altri. Capite? Quindi quando le aspettative ti costringono a diventare qualcun altro, cominciano a diventare un problema. Quando le aspettative diventano normative, quindi perdono la loro elasticità, il fatto di potersi configurare rispetto alle tue esigenze, il fatto di non essere, di essere aspettative e quindi di poter non essere soddisfatte, ma diventano invece la regola, quindi tu devi studiare, devi prendere tutti i 30, devi fare questo, devi fare quello, comincia a diventare un po' uno stivaletto malese. E il risultato è qualcos'altro, qualcosa che non sei più tu, che sei quello che l'altro si immagina da te, come Pirandello ci ha detto estensivamente, no? Chiaramente. Quante volte noi facciamo le cose non perché vorremmo farle, ma perché gli altri si aspettano che noi le facciamo? Frequentiamo persone, facciamo attività, leggiamo libri, vediamo film, mangiamo cose. Nell'intimo del nostro comportamento noi siamo non come vorremmo essere, come potremmo essere, perché, ripeto, il ruolo è ampio, quindi l'interpretazione permetterebbe cose, ma siamo così perché da noi ci si aspetta che... Come vedete, la dialettica è estremamente complessa. Direi che facciamo una pausa. Allora, le slide che vedete lì le trovate sul sito, su sociologica.it, quindi non c'è nessun problema. Ci sono domande ulteriori per quello che dicevamo dei tre a priori simmeliani? Una vostra collega ha appena sperimentato un altro tipo di aspettativa, che è l'aspettativa geografica. Essendo romana, deve saper cucinare la frutta. Quindi, come vedete, le aspettative sono ovunque. Darius, me la riabbassi un pochino, che è troppo forte. Abbassami un po' il volume. Allora, a parte le aspettative sulla trippa, che sono comunque anch'esse in qualche misura da tenere presente, detto quello che abbiamo detto oggi, credo che sia il momento di prendere questo argomento che normalmente nelle altre lezioni trattavo prima, perché cominciate ad avere qualche piccolo strumento per capire di cosa si tratta. Come abbiamo visto all'inizio, la sociologia è una disciplina che nasce con qualche problema. Perché? Perché quando Comte la crea, no? Di fatto creando la parola che non c'era fino ad allora, ne dà una definizione un tantino troppo ampia, ovvero sia scienza della società, come vedete lì. Scienza della società purtroppo non vuol dire praticamente nulla, nel senso che tutti quelli ai quali lui vorrebbe contrapporsi di fatto ritengono anch'essi di essere scienza della società e non hanno tutti i torti. Il diritto si occupa della società dal punto di vista del diritto, la filosofia dal punto di vista della filosofia, l'economia dal punto di vista dell'economia, quindi dice che tu che cosa fai di preciso? Quindi, come vedete, comincia a porsi un problema. Questo problema si tenta di risolverlo con un'altra definizione che viene successivamente, che è quella di scienza dei processi sociali, che è un po' diverso oggettivamente, ma qui vorrei che capiste questa cosa, implica una serie di scelte, una serie di snodi, come vedremo adesso. Click, please. Allora, di fatto, se ci pensiamo con un po' d'attenzione, ci rendiamo conto che le due definizioni sono connotabili con delle parole d'ordine, delle parole chiave abbastanza forti. Una, in particolare, è quella dell'ordine per quanto riguarda la società. Perché? Perché quando io parlo di società, parlo effettivamente di un insieme, di un oggetto che ha una sua realtà, che ha un suo modo di essere composto, un suo modo di essere articolato, costante nel tempo, e che ha delle conseguenze per il fatto di essere com'è. Quindi, in qualche modo, quando io parlo di società, parlo di un certo ordine. Tant'è vero che parliamo di ordine sociale, eccetera. Il controllo lo modificherei. Queste sono slide che oramai tengo soprattutto per criticarle, perché l'ho fatto un sacco di tempo fa, però ci sono degli errori che secondo me sono utili da prendere in carico. Prima facevo una distinzione estremamente sottile fra ordine e controllo. Ora preferisco cambiare proprio il termine di controllo con quello di coesistenza e coevoluzione. Okay. Quindi da una parte c'è l'ordine, dall'altra c'è una convivenza. Perché? Perché, come vedete, quando parliamo di processi sociali stiamo parlando di un ambiente in divenire, non stiamo parlando di qualcosa di statico. Quindi, per certi versi, vediamo anche che una definizione è statica, quindi la scienza della società, le cose stanno lì, sono fatte così e basta, l'altra è una definizione dinamica. La società è un divenire, è un po', per chi mastica di filosofia presocratica, una visione eraclitea, no? Sappiamo che diceva Eraclito, tutto scorre, famoso Pantarei. Ecco, qui più o meno il discorso è lo stesso, le cose divengono. Allora noi all'interno di questo quadro, all'interno di questo contesto, non facciamo altro che divenire insieme agli altri. E qui in qualche modo vedete che la forma della spirale comincia a disegnarsi. Ecco, quindi di fatto, avendo modificato la slide in convivenza e non controllo, arriviamo a quelli che vi avevo detto essere i due oggetti tradizionali. Struttura da una parte, azione dall'altra. Che vuol dire questo? Vuol dire che da una parte si privilegia lo studio del durevole all'interno della società, dall'altra si privilegia invece il principio del mutamento, l'azione. Okay? Vedete che scegliere uno o l'altro oggetto in questo albero di significati implica i gradi superiori, quindi se tu privilegi la scelta della struttura, uno dei tuoi problemi, uno dei tuoi scopi principali è quello di mettere le cose in ordine. Se tu privilegi la scelta dell'azione, vuoi invece in qualche misura alimentare il flusso, alimentare il processo, comprenderlo meglio. Ora, questo modo di ragionare non è peculiare della sociologia. Vai Elisabetta. Dove comunque è rappresentato da due grandissimi nomi, come vedete. Il padre dello strutturalismo è Émile Durkheim, il padre della teoria dell'azione, non diciamo azionismo perché andremmo a sovrapporci a delle scuole politiche del secondo dopoguerra, comincia a diventare un po' complicato, quindi della teoria dell'azione è Max Weber. Mi raccomando, si chiama Weber, non Weber, perché Weber non lo reggo, mi spiace, ho delle idiosincrasie anch'io, quando uno mi dice Weber lo caccio via subito, quindi sappiatelo, è una questione che è meglio mandare a mente. È tedesco, in tedesco, come quando dite Volkswagen, Wagen, ecco, Weber, non è difficile, è tedesco. E sono quindi i due che noi indichiamo come eponimi, che ha detto? Eponimi, diciamo, i nomi importanti della tradizione. Se vogliamo indicare la struttura parliamo dei discendenti di Durkheim, se vogliamo indicare l'azione parliamo dei discendenti di Weber. Però, come vi dicevo, questo discorso non vale solo per la sociologia, cioè non è un problema che troviamo solo in sociologia, questo tipo di dicotomia, ma per esempio anche in filosofia. Elisabetta? Non ce n'era un'altra? No, ok, lascia perdere, uguale, va bene quella. So, andiamo sui due piccoletti in basso, come vedete. No, torna, ecco, qui, stop. Come vedete, possiamo riportare queste concezioni, il modo di concepire la sociologia e la società dei nostri autori, a delle visioni filosofiche precedenti. Nella fattispecie abbiamo Hobbes e Rousseau. Credo che dovreste, qualcuno di voi potrebbe averli studiati. La cosa importante che non viene spesso messa in luce è che parlano tutti della stessa cosa. Cioè Hobbes e Rousseau parlano dell'uomo, non di due uomini diversi. Questa è la cosa interessante. Vuol dire che noi riusciamo a guardare la stessa realtà in modi totalmente opposti. Perché? Perché Hobbes ci dice homo homini lupus, no? Ovvero sia, se l'uomo è lasciato a se stesso diventa una belva per l'altro, per cui l'unico motivo per cui conviviamo, a sentire Hobbes, è la paura della pena, la minaccia e quindi la pena di morte. Tant'è vero che nel secondo volume del Leviatano, che è il testo fondante di Hobbes, c'è una aporia, nel senso che Hobbes dice quello che ho scritto vale purché non parliamo di guerre di religione. Perché nelle guerre di religione la gente vuole morire, quindi che gli dici, come li minacci? Se fa il cattivo t'ammazza e quello è come qua, quindi capite che la questione diventa complicata, no? Il martire ci frega in quest'ottica, perché il martire preferisce la sua idea alla sua vita, cosa che Hobbes non riesce a capire. Per lui l'aspettativa è che se te dico t'ammazzo tu fai bravo. In certi casi non vale. E noi sappiamo perfettamente, no? Sappiamo, lo dicevo che i vostri colleghi un paio di giorni fa, noi trattiamo il kamikaze arabo come un pazzo e il martire nostro come un santo, ma si comportano esattamente allo stesso modo. Prendete gli eroi risorgimentali, Pietro Micca. Che fa Pietro Micca? Si fa saltare in aria insieme a tutti quanti i cattivi. Per noi è un il kamikaze arabo che fa lo stesso, è una carogna. Ci abbiamo delle difficoltà nel mettere a fuoco un attimo queste cose, però ad ogni modo saltando questo. Quindi, come vedete, tutto quello che abbiamo detto costella in un certo modo, ovvero sia secondo una certa forma mentis, che trovate lì descritta come ottimismo antropologico o pessimismo antropologico. Che vuol dire? Vuol dire che noi, verso l'uomo, che è questo oggetto comune della descrizione sia di Weber che di Durkheim, che di Simmel, che di Hobbes, che di Rousseau, abbiamo un atteggiamento che è prerazionale. Cioè noi nei confronti dell'uomo siamo o ottimisti o pessimisti, e voi sapete probabilmente che ottimismo e pessimismo non sono un problema di ragione. Voi prendete il famoso bicchiere riempito a metà d'acqua, lì decidere se è mezzo pieno o mezzo vuoto non è possibile razionalmente, perché il bicchiere è quello. È il tuo modo di guardare il bicchiere che te lo fa vedere mezzo pieno o mezzo vuoto, cioè è la tua impronta caratteriale che lo dipinge come ancora mezzo pieno o già mezzo vuoto, che sono due cose completamente diverse, ma il bicchiere è sempre lo stesso. Non so se sembra un esempio banale, ma non è affatto banale. Prendete un'immagine di una porta che sta col battente a metà, si sta aprendo o si sta chiudendo? Non ne abbiamo idea, lo decidiamo noi. È la nostra interpretazione che trasforma quella porta in una porta sul punto di chiudersi o una porta sul punto di aprirsi. Come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto lo diventa per un certo tono, una colorazione. Io trovo che questi termini siano estremamente corretti per questo genere di cose. Una colorazione che noi doniamo all'oggetto e che è strettamente correlata al nostro carattere, non alla nostra ragione. Perché la ragione si troverebbe davanti a una aporia, non ha modo di decidere se è mezzo pieno o mezzo vuoto. È mezzo. Poi il resto, come vedete, è una definizione ulteriore. Perché questo discorso va bene per l'uomo? Perché, mi giri, grazie, come abbiamo detto, l'uomo è mezzo bianco e mezzo nero. E se l'uomo è mezzo bianco o mezzo nero, come faccio io a decidere se è buono o cattivo? Devo intervenire con un giudizio di valore, con il mio atteggiamento nei confronti dell'uomo, perché io posso trovare tanti casi che dimostrano che l'uomo è una carogna, quanti casi che dimostrano che l'uomo è un santo. C'è l'assassino e c'è Schindler, c'è San Francesco e c'è Stalin, c'è Pol Pot e c'è, mi ricordo, qualcun altro bravo, c'è pure stato, insomma, da qualche parte. Comunque, come vedete, non basta, non puoi dire: ah no, l'uomo è cattivo perché c'è stato questo, questo, questo e quest'altro. Sì, lo so, ma l'altro ti può rispondere esattamente allo stesso: no, è buono perché c'è stato questo, questo e quest'altro. Quindi non è una posizione che può essere risolta con un ragionamento. È una posizione che richiede un'adesione, che richiede una forma di rapporto col mondo, o l'ottimismo o il pessimismo. Tu, se sei ottimista, qualunque cosa ti accada la puoi in qualche modo reinterpretare nella tua ottica, come se sei pessimista. È quello che noi chiamiamo un atteggiamento pre-razionale. Ed è uno di quei colori di cui parlavamo poco fa con Simmel, quando diceva che l'oltre dal sociale disegnano e tratteggia il modo in cui tu ti poni verso il mondo. Se sei ottimista vivi meglio, anche se pieni un sacco di calci nei denti, perché è il tuo atteggiamento. Perché tanti vi rompono l'anima col pensare positivo, think pink, tutte queste cose? Perché per molti versi è vero, solo che il problema è che difficilmente lo impari, perché è qualcosa che risiede in te in zone che non sono a tua disposizione. Tu non puoi con la ragione andare a influenzare le aree del tuo cervello dove risiede il tuo ottimismo. Sei ottimista contro qualunque cosa, contro qualunque evidenza. Capite? Quindi, come vedete, il problema del giudizio, il problema della descrizione anche, è profondamente influenzato da fattori che non sono razionali. E questo succede in sociologia, come succede in filosofia, come succede anche nelle famose scienze dure. Perché non crediate che le scienze come l'astrofisica, la molecologia, ma non era molecologia, come si chiamava quella? Vabbè, ad ogni modo, la scienza che studia i tessuti umani, ma non mi ricordo più il nome oggi. Ma comunque, in tutti questi casi, se voi andate a fare un'analisi della dottrina e dello sviluppo delle scienze, scoprirete che in certi momenti si sono fatte scelte che non sono razionali. Scelte che sono state giocate su modulazioni di questo discorso. Perché? Perché noi tutti, continuamente, incontriamo persone che la pensano così, o positivo o negativo, che hanno un atteggiamento che investe l'intero modo di costruire il mondo. Allora, se a noi succede a tutti, perché lo scienziato sociale dovrebbe essere diverso? Lo scienziato sociale può essere utilmente riconosciuto come ottimista o pessimista. Se è ottimista, probabilmente propenderà per la visione processuale. Se è pessimista, probabilmente propenderà per la visione strutturale. Perché? Perché, come abbiamo detto, la visione strutturale è quella di Hobbes, no? L'uomo deve essere tenuto al suo posto. Cosa c'è di meglio di una bella struttura rigida per tenerti al tuo posto? Quindi la struttura, nell'ottica degli strutturalisti, è il fattore che permette che gli uomini non si azzannino, non si saltino alla gola costantemente gli uni con gli altri, ma convivano con una certa, un certo successo, diciamo, fondamentalmente. Sì, aspetta solo un attimo, tornami un attimo indietro. Ora, fin qui ci siamo? Ok? Quindi quello che è importante al momento è registrare questo, che come vedete nella fase di elaborazione di un pensiero che si vuole scientifico e pertanto in larga parte oggettivo, c'è una forte componente che invece è profondamente soggettiva e in linea di massima anche non troppo razionale, perché il modo col quale noi ci rapportiamo al mondo tinge quasi tutto ciò che noi ragioniamo, ciò che noi riflettiamo, le definizioni che diamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che c'è ancora da dire qui? Mi torni un attimo indietro? Ancora? Ancora? Ok, qui vedete qualche problema? Quando vi ho detto che erano sbagliate, non mi riferivo soltanto alla faccenda del controllo, ma al fatto che qui mi sono fatto prendere la mano. Nessuno nota niente? Eh? No, Zio non lo spiega. Eh? Me lo ridica, io non ho capito.
La parte principale, l'elemento sociologia, ha lo stesso colore della parte dell'azione.
Esatto. Vede, la vostra collega è un attimo più sottile. Di fatto io lì vi sto dando un giudizio di valore. Non sembra, ma vi sto dando un giudizio di valore. Perché? Perché il termine centrale, che dovrebbe essere neutrale, non è neutrale, ma è dello stesso colore di una delle due teorie. Quindi io di fatto vi sto dicendo che dal mio punto di vista quella giusta è quella a destra. Tant'è vero che per l'altro ho adottato il rosso, che è anche uno dei colori meno adatti a fare le slide. Non lo sapevo ancora quando l'ho fatto, ma perché? Perché indica che a uno non piace una cosa, per cui è perfetto, perché io la scienza della società la reggo, per cui è perfetta da quel punto di vista. Però da un punto di vista di comunicazione oggettiva, no? Del fatto che appunto il docente non dovrebbe tingere con il suo contributo valoriale ciò che dice, cosa che io non condivido minimamente, come credo avrete notato, questa slide è sbagliata. Perché io vi sto influenzando, anche se non ve ne accorgete, perché se ne è accorta la vostra collega, ma gli altri no. Ma voi non è che non avete notato sta cosa, non l'avete messa a tema. L'avete assimilata a un livello più profondo, ma di fatto vi ha influenzato. Perché? Perché appunto il percorso è automatico. Lo stesso colore suggerisce che quella è la cosa giusta, l'altra, vedete, è proprio anche un cazzotto in un occhio a guardarla. Ok? Quindi come vedete, senza volere, però nel mio comporre queste slide iniziale, quando ero ancora giovane, ho fatto tutti gli errori del caso. Però sono interessanti perché dimostrano come appunto uno senza volere possa fare un discorso al limite anche equilibrato, però che ha una curvatura sua che non è evidente, anzi in qualche modo è clandestina. Tenete presente che nel momento in cui io vi dichiaro queste cose lo faccio in omaggio a una teoria di Weber, perché Weber si era posto il problema di questo discorso e ha detto: quando è che uno scienziato sociale può essere il più possibile oggettivo? Quando dichiara quali sono i suoi valori. Voi lo sapete, io sono uno scienziato che propende per la teoria dell'azione, anche se adesso dobbiamo fare un qualche discrimine anche lì. Ok? Ritornami a quell'altro. Basta. Ok. Allora, che c'è che non va comunque qui? Per quanto a me piaccia la teoria dell'azione molto più della teoria della struttura, come vi ho detto, è comunque anch'essa parziale. Perché mentre una ci descrive l'uomo come solamente nero, o con una piccola traccia di bianco se mi allargo, l'altra ce lo descrive come completamente bianco con una piccola traccia di nero. In entrambi i casi io perdo qualcosa. Non so se è chiara sta cosa. Sia l'ottimismo che il pessimismo mi restituiscono una visione dell'uomo non realistica, lontana da un'approssimazione, perché l'uomo è entrambi. Allora io ho bisogno di un discorso dove queste due connotazioni convivano. Ecco perché vi parlavo della contemporaneità. Perché qui l'uomo non è né buono né cattivo, ma è buono e cattivo, costantemente, continuamente. Capite? E se io non riesco a formulare un discorso che si accosti, come vi dicevo l'altro giorno, col limite, no? Si accosti il più possibile a questa contraddittorietà dell'uomo, al fatto che lo stesso individuo un giorno è buono e un giorno dopo invece si comporta in modo che tu non ti aspetti, no, lo stesso individuo, tu. Quello è il problema, no? Noi siamo parte integrante di ciò che descriviamo, quindi non solo mi adovia con lui che magari oggi è composto e dopodomani mi investe con la macchina aspettandomi fuori, ma in generale lo potrei fare anch'io, capite? Lo potrei fare perché, come vi abbiamo appena visto con Simmel, io non so fino a dove arrivo e dove mi fermo. Io non mi conosco così bene da poter escludere che un giorno non uccida. Non lo posso dire. Perché, come vi ripeto, mi sono trovato a fare cose che non avrei mai immaginato di fare, per cui a questo punto comincio ad essere un po' scettico sul io mai. Mai e sempre sono termini estremamente impegnativi. Diciamo che in linea di massima, stanti le cose, se l'esperienza è un minimo utile per comprendersi, finora non ho mai ammazzato nessuno e continuerei su questa falsa riga, ma, capite? E se vale per me, vale anche per tutti gli altri. Quindi, perché una disciplina che si interessa del sociale abbia una qualche possibilità di descriverlo in modo realistico, non può ragionare soltanto su uno o l'altro registro, perché comunque non funziona. Capite? Quindi io dovrò pensare, dovrò cercare di costruire un sapere che sia complesso. Ecco perché il libro di Edgar Morin, secondo me, è fondante. Perché lì trovate i criteri, le caratteristiche, le modalità di un sapere complesso. Ovvero sia di un sapere che dove possano coesistere delle definizioni opposte. Perché secondo noi altrimenti o è bianco o è nero, out, out. E non è così, nella realtà tu sei bianco e nero, et, et. Sono due paradigmi completamente diversi. Vi ricordo che out, out si scrive con la A perché è latino, prima che mi ritrovi qualcuna di quelle cose orribili, out, out, che... E comunque descrive in modo abbastanza efficace ed efficiente il modo col quale abbiamo costruito la disciplina sociologica. Noi abbiamo ragionato per molto tempo in termini di out, out. O valeva la società, o valeva i processi sociali, o valeva l'azione, o valeva la struttura. Ora, problemi su questo? Non vorrei che pensaste che tutti i miei illustri colleghi fossero una banda di idioti. Perché dice, vabbè, ma mi pare evidente che le cose stanno così. Ecco, no, non è per niente evidente. Perché? Perché il processo attraverso il quale tu decidi che conta più la struttura o più l'azione non è che non prenda conto del fatto che quelle altre esistono. Cioè, non è che la struttura nega l'esistenza dell'azione, o viceversa. Ma entrambe tentano di ridurre l'altro a se stesso. Che vuol dire? Avete presente l'espressione matematica della funzione? X uguale f di y. Ecco, il ragionamento, diciamo in modo metaforico, però comunque piuttosto prossimo, che viene fatto dai teorici dell'azione o dai teorici della struttura è esattamente lo stesso. Ovvero sia, dicono che y, ovvero sia la variabile derivata, è quasi completamente descritta da x. Allora, se x è la struttura, che cosa ne deriva? Che l'azione è funzione della struttura. Quindi non è che non esiste, ma può essere spiegata in termini di struttura. So se questo è chiaro. Quindi non è che Durkheim fosse uno che non si era accorto che l'uomo potrebbe agire, potrebbe fare cose, che ci sono dei processi sociali. Però quello che lui diceva era, no, sì, lo vedo questo, ma non conta perché di fatto quel tipo d'agire è talmente influenzato dalla struttura che posso anche non studiarlo. Se vi ricordate quello che abbiamo detto di Marx, vi renderete conto che Marx di fatto era uno strutturalista. Perché cosa diceva Marx? Che la realtà è funzione dell'economia. esattamente lo stesso discorso. Che vuol dire? Vuol dire che io sì vedo arte, diritto, politica, quello che volete, però sono apparenti, perché di fatto le loro dinamiche le descrive l'economia. Quindi il mondo è funzione dell'economia, struttura, sovrastruttura. Capite? Quindi non è che loro non vedano la complessità del reale, ma la riducono a un fattore chiave, a un fattore esplicativo unico. Ok? Quindi gli strutturalisti ti diranno, sì, l'uomo può agire, però comunque il suo agire è talmente influenzato e definito dalla struttura che di fatto è come se ne fosse funzione. Posso studiare direttamente la struttura e capisco pure l'agire. I teorici dell'azione invece ti diranno, no, è vero che c'è la struttura, ma è talmente malleabile all'azione umana che è inutile che io la descriva, perché descrivendo l'azione nello stesso tempo descrivo pure la struttura. Ci siamo? Quindi non sono ubriachi tutti quanti, però operano questa riduzione dell'uno all'altro fattore. Perché le cose non vanno bene? Perché credo che potremmo ancora sfumarla un po' di più la cosa, non è che vi stia dicendo che hanno tutti completamente torto, ma dobbiamo analizzare con un po' più di cura questo discorso. Allora, è vero che certe parti della struttura sono riducibili in termini di azione e viceversa. Il problema è che c'è un resto. Quindi c'è una parte dell'azione che non è comprensibile in termini di struttura e c'è una parte della struttura che non è comprensibile in termini di azione. Quindi una volta che io metto in atto queste alchimie descrittive, mi avvicino alla realtà ma mi avvicino poco, perché c'è uno spettro, una frazione di questa realtà che i miei modi di interpretare non riescono a descrivere. Capite? Cioè, struttura e azione sono sì intricate, implicate, sono strettamente correlate, ma non tanto da essere interamente risolvibili l'una nell'altra. Se io riduco tutto a struttura, resta fuori dalla mia descrizione una parte di mondo che non è influenzato dalla struttura. Se io riduco tutto all'azione, resta fuori una parte di mondo che non è influenzato dall'azione, né influenzabile. Quindi la mia teorizzazione, la mia capacità di previsione anche, ne è falsata. Non riesco a dire cose che poi si verificano. Perché? Perché i miei presupposti sono sbagliati. È chiaro? Quindi la dialettica fra struttura e azione, come vedete, è una dialettica complessa. È chiaro che non vi sto dicendo che Durkheim, Weber, Marx e compagnia cantante fossero dei folli, perché non è vero. Loro ragionavano in un modo che fino a poco tempo fa era il modo di ragionare dell'Occidente. Siamo noi che abbiamo la fortuna di vivere in un momento tale di crisi di questo paradigma che ci rendiamo conto che potrebbe esserci qualcos'altro, che si potrebbe ragionare in modo diverso. Ok? Perciò struttura e azione sono due componenti fondamentali della scena sociale, del farsi della società, dei processi sociali anche, se vogliamo riprendere quello che dicevo prima, che però devono essere compresi contemporaneamente. Cioè, l'azione all'interno della struttura è la struttura che viene modificata dall'azione, il che non vuol dire evidentemente che sempre l'uomo riesca a modificare la struttura o che sempre la struttura influenzi l'uomo. A volte può succedere. Quello che però è interessante e fondamentale tenere a mente è che c'è la possibilità. Questo modo di pensare apre a una possibilità di intervento, cioè ci dice che effettivamente l'azione del soggetto può, non sempre, ma può modificare la struttura. E ci toglie un alibi, perché uno dei motivi per i quali molti oggi tendono a non far nulla, qual è? Tanto che vuoi che cambi. Chi sono io per poter cambiare qualcosa? No, tu puoi. Magari non ci riesci, ma non hai nessun territorio, nessun terreno per dirmi a priori che non serve. Non so se questo è chiaro. È la pensabilità dell'intervento che si apre nel momento in cui io ragiono così. Se io invece ragiono in termini di struttura, quindi di riduzione bruta alla struttura, è chiaro che qualsiasi cosa io faccia è inutile, perché tanto la struttura sta là, no? Ma come lo spiego io il mutamento in questo caso? Se sono uno strutturalista, ovvero sia uno che calca l'accento sul fatto che le cose sono quelle che sono e tendono a rimanere così, come lo spiego il fatto che cambino? Perché lo vedo che cambiano. Non devo essere un genio, tant'è vero che quello è stato uno dei grandi problemi dello strutturalismo dagli anni 70 in poi. Fino ad allora la vita era abbastanza lineare e tranquilla. Quando si sono cominciati a succedere i mutamenti, qualcuno mi ha fatto: sì, ma come li spieghiamo questi mutamenti col vostro modo di ragionare? Perché è chiaro che lo strutturalismo è conservatore, no? Se la struttura si impone all'individuo, che potrebbe essere il cambiamento non c'è, invece il cambiamento c'è, come? Quindi è evidente che da qualche parte le cose non vanno, no? Tant'è vero che Talcott Parsons, che è stato il funzionalista per eccellenza, ancora più di Durkheim, si dedicava all'azione, allo studio della società in termini di equilibrio statico. Qualunque disequilibrio veniva letto come una malattia, mentre la società è costantemente in disequilibrio. Non c'è mai un attimo nel quale siamo in un equilibrio talmente tranquillo e consolidato da poter dire: oh, vabbè, mo ci riposiamo tutti un attimo. Figuriamoci, non se ne parla proprio. Quindi vedete che questi diversi orientamenti, se non vengono miscelati, se non vengono sfumati l'uno con l'altro, portano a delle aporie, a dei buchi, a delle incapacità descrittive e teoriche. Okay? E poi c'è un punto che credo sia abbastanza indicativo della questione. Allora, dice: l'uomo è cattivo, no? Tutti gli uomini sono cattivi, e quindi c'è bisogno di qualcuno che dica loro cosa fare. Non vi sembra che in questo succedersi di frasi ci sia un buco logico? Esatto. Infatti il problema è serio, se ci pensate. Se tutti sono cattivi, perché dovrei dare retta a te, che sei uomo come me e quindi, per definizione, cattivo? È un discorso che potrebbe essere la fine dell'autorità. Perché se tutti sono cattivi, è un po' quello che dicevamo l'altro giorno della grazia, no? Se tutti sono già condannati o assolti a prescindere, allora tanto vale divertirsi, cioè che sto a fare, che mi importa, qualsiasi cosa faccia, tanto ormai è tutto già deciso. Quindi se l'uomo è cattivo, tu chi sei per dirmi cosa devo, perché tu sei meglio di me? Non so se la cosa è chiara, no? Perché chi sei? Oh, allora, perché? Dice: ammazza quanto siamo stupidi. Pochino, però c'è un modo per spiegare come mai sta cosa è andata avanti a lungo. Perché prima, non a caso, il criterio e l'insegnamento non era umano, bensì divino. Il trucco era quello, no? Mica se le ha inventate Mosè le 10 tavole, gliel'ha date il Padre Eterno. E il Padre Eterno, per definizione, non è umano, quindi non è cattivo. Non so se... No. Quindi, con la rivelazione religiosa, questo discorso funziona perfettamente. Tanto è vero che la gran parte delle religioni dicono: tu sei una merda, io te posso dire perché mi hanno telefonato e te posso spiegare cosa accade. A un livello estremamente basso, ma anche piuttosto efficace e pragmatico. Quando è che la questione comincia a perdere consistenza? Per esempio con la rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica comincia a negare la pertinenza, fino a negare la possibilità dell'esistenza di Dio. Non è più il modo di leggere il mondo condiviso da tutti. E quindi tu t'aspetteresti cosa? Che a quel punto uno comincia a porsi il dubbio, dice: ok, adesso siamo tutti cattivi, quindi pianta di queste stupidaggini e pensiamo in un altro modo. No, perché noi, come notate, e come probabilmente è un risultato, è un riflesso di quello che vi dicevo l'altra volta circa la nostra necessità di stabilità, continuiamo a ragionare in termini di qualcosa di preesistente a noi, che ci trascende. Nella fattispecie cosa? Le leggi dell'universo. Non c'è più Dio, ma ci sono le leggi. Quindi io scopro le leggi stanno lì da prima, non è colpa mia. Continua a valere il discorso dell'autorità che discende. No? Quando è che ancora una volta dovremmo notare che si poteva cambiare? Con Einstein, con la relatività, con la rivelazione del fatto che le leggi non sono così ovvie. Questo lo vedremo la prossima volta, se no vi ammazzo se ne parlo anche di questo stasera. Però sono temi, come vedete, abbastanza seri. Però tenetelo presente, ovvero sia il modello della struttura, che è il modello dell'ordine, che ancora oggi continua a essere uno dei modelli più gettonati, fateci caso, è un modello che non sta in piedi logicamente. Abbiamo già parlato delle firme, se non ricordo male, vero? Le firme di frequenza. Ecco, le possiamo interpretare alla luce di questo discorso, le firme di frequenza, adesso che l'abbiamo fatto, forse lo capite meglio. Che vuol dire? Vuol dire che finché valeva una visione ottimistica dell'essere umano, nella fattispecie dello studente, non c'era bisogno di chiedere firme, perché ci si fidava dello studente stesso. Quando questa visione nel succedersi delle cose sociali si è modificata, cosa è invalso? È invalso un pessimismo antropologico nei confronti della categoria dello studente, che improvvisamente viene ritenuto del tutto incapace di fare qualcosa, di soddisfare qualunque aspettativa gli venga semplicemente proposta, e quindi dobbiamo incastrarlo. Lo studente deve essere obbligato a stare in aula, perché da solo non è in grado di capire che gli sarebbe utile. Non so se vedete. È chiaro che quindi il discorso ottimismo pessimismo antropologico è ben chiaro, esiste, non è una cosa che mi sto inventando io, non è manco filosofica, è pratica. Il problema è che continuiamo a frequentare un pessimismo antropologico che è completamente sprovvisto di qualunque fondamento logico. Perché? Perché vale il discorso che abbiamo appena fatto. Se tutti sono cattivi, chi sei tu per venire a dire a me cosa devo fare? Se non hai più un magistero religioso, se il pensiero scientifico al quale ti rinvii è stato, come dire, sconvolto da una serie di scoperte, su che lo fondi questo tutti sono cattivi? Devi per forza venire a me. Potremmo essere buoni e cattivi e dobbiamo giocarcela. Ci dobbiamo mettere d'accordo, dobbiamo ragionare, dobbiamo fare qualcosa. Lo possiamo fare e dovremmo. Però che vuol dire questo? Vuol dire assumersi responsabilità. Perché c'è un altro aspetto della questione. Se è possibile agire, come abbiamo visto, quindi se logicamente è ipotizzabile che l'agire di uno cambi le cose, non agire diventa una scelta ben precisa. Diventa una scelta a favore dello status quo, diventa una scelta a favore della struttura, diventa un qualcosa di cui devi farti carico. Ecco perché a noi non piace tanto questo discorso. Ecco perché a parole siamo tutti quanti rivoluzionari, ma nella prassi non lo siamo per niente rivoluzionari. Perché vuol dire che se devi agire ti devi far carico da solo, non lo devi chiedere a qualcun altro. Non so se è chiaro. Se vale l'azione, vale per tutti, non per gli altri e basta. Noi invece con l'armiamoci e partite siamo fortissimi. Tutti quanti pronti a mettersi in croce, tutti quanti a parole straordinarie, facciamo qualcosa, no, ho da fare, mi porto il cane, la nonna, tutta una serie di cose, improvvisamente non c'è più nessuno. Questo è il punto. L'accentuare il versante dell'azione è un discorso scomodo perché ci richiama le nostre responsabilità. Come vi dicevo, credo qualche altra volta fa, comunque al di là del discorso dell'azione, il problema della responsabilità è un problema centrale ormai, è un problema focale, no? Perché nella situazione nella quale si trova oggi il pianeta, chiamarsi fuori non è più possibile. Non c'è uno spazio neanche teorico per dire a me non riguarda Lampedusa, non mi riguarda la Siria, non mi riguarda la Nuova Zelanda. Non è vero. Semplicemente non è vero. È una balla, è un qualcosa che vi raccontate. Perché noi siamo bravissimi a raccontarci le cose, questo lo vedremo un po' meglio la settimana prossima. Ma sono menzogne. Rientra in quel conoscere se stessi di cui parlavamo prima. Rientra nel riconoscere che non ci va. Non è che non ci sono altri motivi, semplicemente non ci va, non ci va di impegnarci, non ci va di rischiare, non ci va di essere traditi, no? Ci sono un sacco di cose in gioco una volta che ci cominciate a pensare. E questo rende anche comprensibile non farlo. A me va bene non agire, a me va bene, non va bene quando uno non agisce senza sapere. Che non è che puoi pretendere che tutti siano eroi e tutti siamo d'accordo. Però vorrei che si rendesse conto e dicesse: guarda, sì, hai ragione, oppure no, non hai ragione, ma comunque a me va. Tutta sta serie di cose che mi toccherebbero, perché lì entrano in gioco le aspettative, no? In quel momento, ok, ti fai carico del pianeta, sì, allora devi fare questo, 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 quell'altro, ti devi comportare così, devi mangiare solo così, devi comprare soltanto le cose che vengono da lì, devi praticare questo tipo di attività fisica, devi mangiare. Oddio, se può. Quindi, come vedete, la cosa è scomoda da molti punti di vista. Quindi, ma non è neanche concepibile che ci si impegni regolarmente su questo tipo di discorso. Però io credo che tutti noi, visto che siamo ognuno diverso dall'altro, abbiano una loro causa. Per tutti noi esiste un qualche tipo di argomento che ci spinge a superare questa stanchezza, questa diffidenza, questo pericolo, questo dolore potenziale e dire: vabbè, su questo mi devo impegnare. Tutto sta a scoprire cos'è. Non deve essere necessariamente una causa. Yeah. mirabolante. No, non deve essere il destino del pianeta, perché il destino del pianeta si compone di tante piccole cose, e se cominciamo a fare quelle piccole cose, probabilmente il destino del pianeta ne risente. Se non cominciamo mai a fare manco le piccole cose, sul destino del pianeta non ci metterei la mano sul fuoco. Però comunque, in generale, per quelli che avevano il problema del non lo voglio fare perché tanto comunque non cambierebbe niente, ecco, purtroppo non è vero. Come abbiamo detto l'altro giorno quando parlavamo del chiodo, del ferro, del cavallo, no? La logica è esattamente identica. Non devi cambiare 5 milioni di persone per volta, ne basta una. Basti te, in primis. Se cambi te stesso, già hai fatto la rivoluzione. Non so se vi ricordate, lo diceva Giorgio Gaber qualche tempo fa. Quindi, no? Quelli, i grandi cambiamenti sono lì perché quelli che te vogliono cambiare a te normalmente lo fanno per non cambiare se stessi e rompono le palle in modo esagerato. Tu comincia a vedere che cosa puoi fare di tuo e vedrai che le cose in qualche misura poi prendono un'altra piega. Perché? Perché tu sei un elemento all'interno del processo e qualunque elemento all'interno del processo può causare sconvolgimenti. Può anche non succedere niente, chiaro. Non è la logica di Hollywood, per cui non è che vi dico che tutti quelli che si impegnano automaticamente vincono, magari. Ma, però, potrebbero. E questo è importante. Liberarsi dall'idea dell'inutilità dell'agire è fondamentale, perché l'inutilità dell'agire ti spinge a non agire, semplicemente. Sei sconfitto in partenza. E francamente, di gente sconfitta ne ho vista un po' troppo, ma anche un po' rotto le palle. Per cui vedete che potete fare. Signori, ci vediamo lunedì mattina. Buon fine settimana.